altro fondamentale fattore che ha rivoluzionato, diciamo, e dato un altro senso alle migrazioni odierne. Informazione, perché con l'accesso universale ai mezzi di comunicazione, diciamo, in qualunque posto, anche il più sperduto, si riesce appunto a sapere che altrove si può stare meglio. La radio, un giornale, ormai diciamo è accessibile, direi, a chiunque. Ma le tecnologie di comunicazione ancora più, di più, hanno rivoluzionato il senso proprio dell'emigrare, perché emigrare adesso, a differenza di soli 40-50 anni fa, non è più una scelta drastica di tagliare tutti i ponti, diciamo, quasi con il paese che si lascia, la città che si lascia, perché si può restare in continua comunicazione con il luogo d'origine, con internet, con le email, con gli sms, i telefonini, posso leggermi il quotidiano del mio paesino, posso vedere la TV locale e quindi emigrare oggi significa vivere contemporaneamente in più di una società, vivere contemporaneamente nella società in cui si è e nella società da cui si arriva, e questo ha degli impatti ovviamente molto, molto forti nei luoghi d'arrivo, perché non si può più parlare di assimilazione di qualcuno che un po' si slega dal suo passato e si fa una nuova vita. Si parla appunto di transnazionalismo, quindi ci sono le Nazioni Unite stimano che oggi ci siano circa 200 milioni di persone che vivono al mondo fuori del loro paese di nascita. Nel 1990 erano 155 milioni, ovviamente sono sempre stime un po' sottostimate perché non contano gli irregolari, perché non dappertutto si conta allo stesso modo, ci sono criteri diversi. Quindi 200 milioni adesso, 155 nel 1990 e nel 70 82 milioni. Quindi vediamo un fenomeno appunto in crescita, e questo trend, almeno al momento, sembra non cambiare direzione. E quindi il governo dell'immigrazione internazionale, o meglio dell'immigrazione, è divenuto una priorità politica per molti paesi. E quel che è interessante è che non solo per i paesi sviluppati, ma anche per i cosiddetti paesi in via di sviluppo, paesi del terzo mondo, basti pensare che circa metà di coloro che sono emigrati da un paese in via di sviluppo sono andati di fatto in un altro paese in via di sviluppo. Quindi non è vero che vengono tutti qui, come spesso si tende a credere, qui in Europa, intendo negli Stati Uniti. Ma i movimenti sud-sud sono alquanto rilevanti, però se ne parla molto meno, riscuotono molto meno interessi. Scusate. Che il governo delle migrazioni sia diventato una priorità politica, cosa significa? Significa che sempre più paesi nel sud e nel nord del mondo stanno adottando, revisionando, modernizzando le loro politiche per il controllo dei flussi in arrivo, cosa che di per sé è giusta e più che lecita se l'obiettivo è regolare e cercare di governare le migrazioni internazionali, un po' meno se l'obiettivo è cercare di fermarle, perché cercare di fermare le migrazioni si è sempre dimostrata una strategia fallimentare, non funziona. Come effetti collaterali abbiamo un aumento della clandestinità, perché se non do la possibilità di entrare legalmente aumenta il numero di chi prova a entrare illegalmente. Questo ovviamente non mi riferisco solo all'Italia, ma a tutti i paesi che applicano politiche a porte chiuse estremamente rigide. È un po' come dire, non lo so, io vivo in una capanna che tra un palo e l'altro ha delle grosse fessure e pretendo di fermare il vento chiudendo la porta, non funziona così. Poi potrei cercare di isolare tutto per avere la mia casa assolutamente protetta e poi magari dentro do la multa e mi accorgo che gli spifferi facevano anche comodo. E quindi si tratta, diciamo, di capire se governare le migrazioni che il governo delle migrazioni dovrebbe essere più diretto a considerarle una risorsa piuttosto che un problema, un'opportunità piuttosto che un pericolo per la sicurezza nazionale. E certo, quando si parla di politiche per governare le migrazioni è importante fare una distinzione tra Politiche migratorie, scusate, quando parlo forte. Politiche migratorie che sono quelle a livello nazionale, diciamo, le politiche per governare i flussi migratori, e politiche per gli immigrati, che sono le politiche locali, le politiche delle città, perché i migranti vanno nelle città essenzialmente. La maggior parte dell'immigrazione internazionale oggi sono per lo più un fenomeno urbano. Certo, ci sono migrazioni circolari per agricoltura nelle zone rurali, eccetera, però gran parte degli immigrati vanno nelle città. Quindi politiche migratorie a livello nazionale, certo, gli stati sono sovrani di decidere chi può entrare nei loro territori, perché, per fare cosa, per quanto tempo, a che condizioni, con che diritti, eccetera. Sono quelle politiche, quelle a livello nazionale, che regolano o che tentano di regolare in qualche modo l'arrivo e la permanenza di stranieri sul territorio nazionale. Purtroppo sono appunto sempre più restrittive. In Italia ne abbiamo un chiaro esempio, perché a tutt'oggi, anche se è chiaro che ormai siamo un paese di immigrazione, perché è vero che in un secolo, da metà dell'Ottocento a metà del Novecento, sono emigrati all'estero ben 23 milioni di italiani, ma negli anni Ottanta questa tendenza si è decisamente rovesciata, e quindi nel 1990 avevamo circa 500.000 immigrati in Italia, nel 2000 1,5 milioni, adesso le ultime stime della Caritas ci parlano di 4 milioni e non sono irregolari o clandestini, sono 4 milioni di persone che hanno il permesso di stare qui. Nonostante questo, tutt'oggi in Italia la questione immigrazione è ancora trattata come un'emergenza anziché come un fattore strutturale della nostra società, e a tutt'oggi abbiamo politiche migratorie che sono pessime, poco lungimiranti, poco, diciamo, inefficaci, perché non solo siamo andati avanti un po' a colpi di amnistia per regolare, per rimediare a politiche che hanno fallito, perché un'amnistia è, non so più cosa fare, cerchiamo di regolare e ricominciamo, azzeriamo la situazione, ma adesso siamo anche regrediti a trattare la questione immigrazione come una questione di sola sicurezza, mentre ovviamente il fenomeno è molto più complesso, perché riguarda politiche per la casa, politiche per i servizi, politiche per il lavoro, politiche per l'uso e l'accesso agli spazi pubblici, e quindi relegare solo alla, ovviamente anche politiche per la sicurezza, però come vedete è un tema molto più sfaccettato, e quindi attualmente, mettendo le migrazioni nello stesso pacchetto di reati di mafia o di writers che imbrattano i muri delle città, è una deviazione un po' strana, per quanto c'è anche la legge in vigore, tipo la Bossi-Fini potrebbe essere contestabile, però era una legge che si occupa di migrazioni, dei vari aspetti. Invece una legge sulla sicurezza non dovrebbe essere una legge sulle migrazioni, è una sfumatura di settore. E quindi le politiche migratorie a livello nazionale spesso in contrasto con le politiche per gli immigrati a livello locale, la città. Cosa sono le politiche per gli immigrati, la città? Sono tutte quelle iniziative che scaturiscono dalla necessità di far fronte a una situazione nuova, a una situazione che cambia, a società urbane che si trasformano e si evolvono, a gente che usa gli spazi, che produce gli spazi, che consuma gli spazi pubblici in modo diverso, a nuovi gruppi che si sommano a quelli autoctoni che già vivevano nel territorio. Quindi le politiche per l'immigrazione, per gli immigrati, sono tutte quelle politiche, tutte quelle pratiche, tutte quelle iniziative che vengono attivate a livello locale per dare risposte concrete a questioni concrete. Perché se ad un certo punto cominciano ad aumentare gli stranieri che vivono in una città, in una data città, stranieri con diverse origini, di diverse culture, di diverse religioni, di diverse lingue, quello che volete, che abbiano o meno il permesso di stare lì, non si può far finta che non esistano. Possono far finta che non esistano, perché? Perché da un lato è pericoloso, perché può aumentare, aumenta l'esclusione, aumentano le devianze, aumenta la marginalizzazione. e quindi si mina la coesione sociale, si mina il rischio, si mina la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitti, si rischia di perdere l'identità e il senso di appartenenza, appunto come anche Matteo diceva prima, l'essere di quella città, l'appartenere a quella città. Quindi non posso far finta che non esistano perché è pericoloso e perché non conviene, perché è uno spreco di risorse umane, se lo volete mettere dal solo punto di vista economico, perché non si sfruttano appieno le potenzialità di queste persone, tra l'altro per le quali non si è investito perché arrivano già braccia forti per lavorare, ma anche uno spreco di risorse sociali, uno spreco di risorse culturali, perché appunto la stratificazione di gente diversa nello stesso posto ha sempre costituito un elemento di ricchezza per le città, ovunque esse siano. Quindi ecco il ruolo fondamentale dei governi locali e degli attori locali, delle ONG, delle associazioni, del volontariato, dei sindacati, eccetera, che in Italia e in altri paesi a volte hanno saputo, hanno voluto oppure hanno dovuto provare a promuovere delle pratiche inclusive per far fronte a una società in cambiamento, a una società che è dinamica, che si evolve e che quindi ha delle esigenze diverse. E quel che è interessante è che non di rado, anzi spesso, sono stati proprio i governi locali, i governi delle città a attivare delle pratiche e a spingere a livello nazionale affinché cambiassero anche le politiche, quindi dalle politiche per l'immigrazione dalla città alle politiche migratorie per la gestione dei flussi. Per esempio, non lo so, qui anche in Italia l'accesso anonimo ai servizi sanitari, adesso un po' a rischio, però l'accesso all'istruzione per i figli dei migranti irregolari. In quanto diritti umani sono stati proposti da molti governi locali ben prima che le leggi nazionali lo prevedessero. Quindi, per esempio, anche questa iniziativa di Urban di oggi mostrano come le città siano il posto privilegiato e anche quello che ha più responsabilità di fatto, a volte ci si può riuscire, a volte no, però è l'arena privilegiata, la città, per promuovere, per sperimentare e per provare delle nuove pratiche, delle nuove attività per riuscire a migliorare la convivenza, ad accettare il diverso, a conoscere le altre culture e a arricchire appunto il senso di cittadinanza. Come un mix di che costituiscono appunto i residenti di una città. E, per esempio, uno dei primi programmi che mi era stato mandato di Urban per questa conferenza parlava del fatto che la società della tagliatella qui non esiste più perché ormai ci sono, non si può più dire che Bologna è tortellini e tagliatella perché si hanno molte altre comunità che si integrano, in altre città vietano il kebab e quindi vedete cercare di capire che il cambiamento è un arricchimento. Io mi ricordo e qui chiudo, un paio d'anni fa sono andata alla sagra di Chioggia del Pesce e è una fantastica sagra in cui ci sono tutti degli stand in cui si preparano ricette a base di pesce fresco chiodotto, appunto, e c'era stata la polemica perché uno di questi stand offriva il couscous di pesce e quindi alcuni partiti un po' tradizionalisti dicevano non fa parte della tradizione, non si può vendere il couscous perché rovina, e poi erano in collaborazione col mercato eco. E è stata molto interessante l'opposizione di quelli dello stand anti-schiodotti che dicevano ok, se non offriamo il couscous, cioè noi cartelli non possiamo offrire la polenta, il Veneto senza polenta è morto, però è arrivata dalle Americhe dopo la scoperta delle Americhe, il mais, quindi niente polenta, niente pomodoro, quindi niente salse per i mitili e niente molte altre cose, quindi è una stratificazione che è difficile da accettare, però le politiche urbane sono quelle che, e le pratiche urbane e anche un po' di iniziativa sociale che possono davvero cercare di fare un qualcosa di diverso.